Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 22 novembre 2018 ed è la festa del grazie.
E noi siamo pieni di grazie, come dicono gli americani, per tre partite di football di giovedì, che è una cosa bellissima.
Non sentite tutto questo grazie che ci circonda dappertutto?
Tiri la sul classica sasso, atmosfera della festa del grazie.
Oh, guarda, un grazie, dove si mangiano notoriamente delle quaglie, perché nella festa del grazie, certo, sappiamo tutti che si mangiano le quaglie. E nella festa del grazie, visto che hanno finito di segnare tutti i punti che hanno segnato nel Monday Night, ci sono appunto tre partite. Cioè, allora, vede, giocate voi alle 2 di notte, poi se mi si aggiorna il sito di NFL ti dico anche che gioca Chicago contro Detroit, poi Washington contro Dallas e poi Atlanta appunto contro New Orleans alle 2 di notte. Insomma, abbiamo una partita divisionale molto interessante, quella tra Chicago e Detroit, altre tutte partite, e poi soprattutto quella, diciamo, che potrebbe darvi veramente il largo per la stagione, che ormai, dai, non lo diciamo.
Non lo diciamo, però, insomma, una bella sculacciata ai Falcons sarebbe più che meritata, come ogni anno, come ogni volta. E purtroppo per loro non torna neanche Dion Jones, che doveva tornare intorno appunto a week 11-12, purtroppo è ancora out per loro, quindi non avranno nemmeno questo aiuto in più, diciamo, questo passo in più in difesa. E boh, li abbiamo già battuti a casa loro quest'anno, li abbiamo anche aiutati a casa loro,
esatto.
E oggi siamo a casa nostra, quindi staremo a vedere. Le altre partite sono altrettanto interessanti comunque, perché quella tra Washington e Dallas, nel caso in cui dovesse vincere Dallas, credo che andrebbero primi nella East, forse, adesso non so, forse sono cazzate, andrò a controllare, però potrebbero giocarsi la testa della division, che era salda in mano ai Washington Redskins fino a settimana scorsa, perché avete visto il terribile proprio infortunio di Alex Smith, veramente brutto, che ha portato, mi pare abbiano perso poi i Redskins, invece Dallas si sta avvicinando sempre di più. E adesso con Colt McCoy, insomma, non è facile continuare a mantenere la testa della division.
E infatti starterà Colt McCoy, che è, insomma, tra l'altro, cioè, tra tutti i backup quarterback, forse Colt è anche quello meno peggio, diciamo così, è anche quello che forse non è in grado di, cioè, anzi, non è in grado, non è una sicurezza sulla partita persa. Perché ci sono altri quarterback che sono stati infortunati nelle settimane, insomma, nella settimana precedente. Uno tra l'altro è Mariota, cioè, francamente preferirei avere Colt McCoy che avere Gabbert. A proposito di infortuni, ce ne sono stati abbastanza e anche abbastanza importanti, quindi andiamo con le news.
Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia!
Allora, come dicevi Fede, la notizia più importante è quella dell'infortunio di Alex Smith, che tra l'altro nella stessa settimana, nella stessa week, tipo 30 anni dopo, non mi ricordo, qualche anno dopo, diciamo, che un altro quarterback aveva subito lo stesso identico infortunio nella stessa identica partita sulla stessa linea delle 40 yard, si infortuna anche Alex Smith, rompendosi la caviglia in una maniera che fortunatamente non ho visto, perché mi sono rifiutato di vederla, ma mi hanno detto che è stata abbastanza,
mi sa che era tibia e perone, non, ecco, la caviglia, perché era proprio spezzata a metà la gamba. Ok. Sì, era Joe Theismann, l'ex quarterback appunto di Washington Redskins, e oltre a tutte queste coincidenze, ce n'è anche un'altra che avevano lo stesso numero di yard lanciate al momento dell'infortunio, quindi sembra proprio
È successo tutte e due
una
sulla linea
cosa
delle
abbastanza
40 yard.
spaventosa da pensarci.
Sì, tutte e due, poi
Sì.
sì, insomma, va bene. Brutte cose, forse ho sentito anche parlare di carriera finita, ma non dovrebbe essere una cosa così grave, ma comunque, insomma, non è certamente una cosa su cui essere, la prendere a cuor leggero. Quindi Colt McCoy partirà per i Washington Redskins contro i Dallas Cowboys. Poi andiamo avanti con Ronald Jones che dovrebbe tornare in week 12 da un hamstring dopo che si è allenato tutta la settimana. Per i Bucks direi che comunque la situazione è abbastanza grama, vista anche i problemi a quarterback che continuano ad avere tra Fitzpatrick, che viene benciato una settimana per poi far partire il caro vecchio James Winston, che poi di nuovo verrà benciato sicuramente per far partire ancora di nuovo Ronald
Esatto.
Fitzpatrick. Sam Darnold invece non si riallena mercoledì per un problema al piede. Il sostituto è Josh McCown. Ecco, parliamo di altri sostituti, altri backup quarterback. Qui dal punto di vista fantasy non ci interessa molto perché, insomma, ai Jets, se dovete guardare ai Jets, ma al massimo possiamo guardare dai running back, che non sono sicuramente impattati da questo. Tre'Quan Smith, Fede, questionable per giocare giovedì, cioè stasera, sembra essere. Tu come la pensi di Tre'Quan Smith? Ha fatto una super partita e sta venendo su bene. E tra l'altro è una statistica molto interessante, quella che dice che i rookie wide receiver danno il 20% della produzione in più da metà stagione in poi.
Beh, sì, è una statistica che ha anche senso se ci pensiamo, perché abbiamo detto più volte che la posizione di wide receiver in particolare è una di quelle che ha bisogno proprio di minutaggio a livello NFL per svilupparsi, quindi ci sta che la produzione aumenti appunto nella seconda metà della stagione. Per quanto riguarda l'infortunio, penso sia più che altro un'indigestione di yard fatta settimana scorsa, visto che non era abituato a 157 receiving yard. Però sì, insomma, è sicuramente già nel training camp aveva fatto vedere cose buone, mi aveva già convinto, diciamo, al training camp. Non è affidabile sicuramente di settimana in settimana come può essere Michael Thomas, semplicemente perché è un offense che gira talmente bene che ce n'è letteralmente per tutti. Infatti abbiamo visto salire dalla practice squad questo Kirkwood, e anche lui ha un paio di catches anche abbastanza, insomma, importanti a livello di yard, non come quelli di Tre'Quan Smith. Però sì, c'è lui, c'è Austin Carr che ha anche segnato settimana scorsa, i tight end poi sono sempre lì, c'è anche Dan Arnold, quindi non è affidabile, è sicuramente da tenere in squadra, perché insomma se dovesse mettere in fila un paio di partite buone adesso che si avvicinano i fantasy playoff può diventare un flex magari interessante. Quindi è da avere in squadra, però non ci farei troppo affidamento semplicemente per questo motivo.
Ok, continuiamo con la classica notizia che ormai diamo ogni settimana, che è Chris Thompson, che quando non ha il questionable ha l'out. Credo che fosse sano tipo solo in week 4 e poi basta. Continuano quindi i problemi da tutte le parti per l'offense dei Redskins. Marvin Jones è ancora out per week 12 con i Lions. Questa è una super notizia per Kenny Golladay, considerato anche che Kerryon Johnson non giocherà in week 12, quindi visto che hanno dato via Amir Abdullah, si parla di un parco ricevitori fatto di scusami, di Golladay e di un backfield fatto da LeGarrette Blount e Theo Riddick.
Sì, rimangono loro due, infatti Riddick l'avevamo consigliato anche come add questa settimana, proprio perché era già probabile l'assenza di Kerryon Johnson, adesso è stata confermata. È un brutto colpo ovviamente per l'offense dei Lions, che già stava facendo abbastanza fatica quest'anno. Perdere Marvin Jones, insomma, che nella red zone è sempre abbastanza pericoloso, e Kerryon Johnson nella stessa partita contro Chicago, tra l'altro non proprio una difesa facilissima, non è il massimo. Ovviamente i running back, diciamo, e Kenny Golladay, mi piace di più Golladay proprio perché il game script, diciamo, prevede che i Lions vadano sotto e quindi dovrebbero lanciare di più.
Sì, invece io ho buone speranze soprattutto per quanto riguarda la LeGarrette Blount, perché se noi pensiamo che TheoryDeck viene usato nel 99% dei casi come receiving back, quindi praticamente mai come running back puro. Una volta lo si poteva fare quando c'era appunto Kerryon Johnson, adesso che non dovrebbe giocare, credo che il bulk of the carry, cioè che la stragrande maggioranza delle portate, sia per la Garrett Blunt, che ha già dimostrato, insomma, di essere abbastanza valido quando gli si dà il pallone tante volte. Allora, con Kerryon Johnson fuori, passiamo a Mitch Trubisky. Passiamo sempre alla partita contro i Lions. Mitch Trubisky è doubtful per Week 12. Le cose non sembrano effettivamente molto rassicuranti per quanto riguarda la partita di questa sera. Si è fatto male la spalla contro i Vikings. La settimana è corta, quindi c'è stato anche poco tempo per Trubisky per riprendersi. E non sembra abbastanza, questo è il problema. C'è ottimismo, ma purtroppo ancora non si sa niente. Se, infatti, l'ho visto in parecchi waiver, apposta perché la sua, insomma, non si sa bene se debba startare oppure no. Altre notizie, notizie. Oh, eccola qua, eccola qua. Allora, questa notizia mi tocca particolarmente, perché dietro O.J. Howard, che è out for the season, c'è Cameron Brate.
Vabbè, questa è la maledizione di Renato. Purtroppo Howard stagione finita, però insomma, per come sta andando quella dei Buccaneers, è anche meglio farsi un po' di fare in più forse e aspettare l'anno prossimo, sperando che venga risolta questa situazione quarterback. Altre due mi pare fossero di AJ Green, che torna ufficialmente, quindi ha accorciato i tempi di recupero, ottimo anche per Andy Dalton, se volete eventualmente startarlo, e Joe Flacco invece che è ancora out, quindi Lamar Jackson dovrebbe continuare con la seconda partita da titolare.
E poi c'è il ritorno di Ryan Tannehill, che ci eravamo un po' dimenticati della sua esistenza, ma è ancora vivo e dovrà startare al posto di che hanno lì, che hanno cosa? Quello ex Broncos,
Brockenswaller.
esatto, Broccone. Ok, allora, dopo tutte queste notizie, ce ne sono di importanti, alcune un po' meno, possiamo passare allo starting sheet per week 12. Partiamo con i quarterback, e abbiamo appena parlato della situazione quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, ed in effetti lo starter of the week è Jameis Winston contro i 49ers. Secondo me non c'è tantissimo, allora, non c'è tantissima speranza sul fatto che questo possa essere uno start of the week, e non c'è neanche tantissima speranza che finisca la partita, visto che potrebbero cambiare idea e far startare Fitzpatrick a partita in corso, e soprattutto direi che i tempi di Jameis Winston come quarterback dei Tampa Bay Buccaneers sono praticamente finiti.
Sì, dovevano essere finiti qualche settimana fa, poi sono ricominciati, poi sono rifiniti, poi sono ricominciati, quindi è un bel casino. Start of the week mi sembra forse un po' esagerato, però sì, ovviamente non va a prendere, i nostri amici di Rotowall non vanno a prendere nomi troppo classici, magari, o troppo forti. Quindi il matchup è sicuramente interessante. Detto questo, non mi fa impazzire, diciamo, come start.
Io invece sono molto d'accordo con lo start di Andy Dalton contro i Browns, perché come dicevi, torna AJ Green, la offense dovrebbe assolutamente avere uno zompo in avanti, e la difesa dei Browns non è più, anzi, aveva iniziato molto bene, poi adesso sta calando abbastanza, complice anche il fatto, insomma, del cambio di coaching staff e tutto un po' quello che ci va dietro a Cleveland. Il ritorno di AJ Green, secondo me, rende Andy Dalton un giocatore molto molto interessante. E poi c'è Carson Wentz contro i Giants, che, Fede, tu hai visto contro i tuoi Saints, e avete bastonato un cane praticamente che era, dopo 2 minuti,
Già
era già
bastonato.
morto. Esatto.
Poverino, il buon Carson non stava neanche, non ha iniziato malissimo, secondo me. Il problema è stata proprio la protezione, nel senso che dopo un po' di legnate, per l'appunto, ha cominciato a vedere i fantasmi, come dicono i commentatori americani, e quindi non vedeva bene il campo, cercava di liberarsi della palla troppo in fretta, oppure cercava di scappare dalla tasca troppo in fretta, quindi è andato un po' in merda tutta la partita. Detto questo, contro i Giants, insomma, non dovrebbe ripetere una prestazione del genere, ma dovrebbe insomma, tornare a quello che ci ha abituato. Quindi mi piace come start, mi piace anche Andy Dalton, ovviamente, che per i motivi che hai citato prima. Anche Cousins contro i Packers, insomma, i Packers abbiamo visto sono un po' incalando. Quindi ci sta anche questo start. Tra l'altro, Cousins settimana scorsa ce l'avevo in una partita che dovevo vincere e avevano giocato Sunday night. Mi mancava Cousins. Ho iniziato a vedere gli highlight della partita dei Vikings prima di vedere i punteggi della partita e ho visto il disastro che aveva fatto. Ho detto qua meglio che mi nasconda. Per fortuna sono arrivati due touchdown in garbage time di Cousins che mi hanno un po' salvato le chiappe.
Ah, è stato. Beh, pensa a chi startava Wentz, perché Wentz ha finito la partita con 156 yard e 3 intercetti. Cioè, questa è una partita terrificante. Tra i sit abbiamo Dak Prescott contro i Redskins, Deshaun Watson contro i Titans e Philip Rivers contro i Cardinals. Non sono d'accordo praticamente con nessuna di queste. Forse con Dak, forse Dak perché abbiamo visto che ci possono, ma solamente perché ci possono essere delle alternative migliori. Credo che, e poi non sono neanche d'accordo perché se i Redskins faranno veramente fatica a segnare, con Zeke Elliott, credo che il game plan dopo una certa ora dei Cowboys comincerà a essere corriamo, corriamo, corriamo come sempre. Quindi non penso che particolarmente possa essere efficace uno start di Dak Prescott. Penso possa essere molto efficace uno start di Philip Rivers contro i Cardinals e anche lo start di Deshaun Watson contro i Titans, che hanno appena preso 38 punti dai Colts senza praticamente fare mai niente, visto che Andrew Luck non è mai stato toccato. Adesso sono 5 partite che non subisce uno sack. E Deshaun Watson invece è l'ultima volta che abbiamo giocato. Ok, all'andata diciamo è andata in un certo modo, ma per esempio l'anno scorso ce ne ha mollate 51, quindi non penso che Deshaun Watson possa essere un grosso problema dopo che la difesa dei
Sì,
Titans fa una roba del genere contro i Colts, tra l'altro.
tra l'altro, sì, infatti Deshaun Watson assolutamente non sono d'accordo come sit, anche perché insomma, come spesso diciamo, se avete draftato Watson, ce lo avete draftato per startarlo, quindi se non avete un'alternativa molto valida, io lo terrei tranquillamente in campo. Non sono neanche troppo d'accordo con Rivers contro i Cardinals, è vero che i Cardinals sono la seconda miglior difesa contro i fantasy quarterback, incredibilmente. Però, insomma, i Cardinals sono in casa, credo, e sono favoriti di 12 punti. Quindi non vedo perché, nonostante Terry Rivers, magari non vi fa 50 punti contro magari una difesa che potrebbe essere più scarsa. Però, insomma, da qui a sittarlo la vedo dura, insomma.
No, sì, no, non penso sia una scelta efficace. Poi i running back. Nei running back c'è la sorpresa anche della settimana come start of the week. Ed è il rookie undrafted running back Gus Edwards dei Baltimore Ravens, che sembrerebbe aver spazzato via la competizione a running back con lo start di Lamar Jackson. Credo fossero insieme al college, forse, o forse no. Comunque,
Non lo so.
so che Gus Edwards prima non aveva praticamente mai giocato, se non appunto in special teams o in qualche. Ah, no, no, perché lui è stato a Rutgers, ho appena guardato. Invece Lamarro era di
Louisville.
Louisville, ok, ecco, perfetto, quindi no. Però comunque forse sono allenati tanto mentre la prima squadra prendeva gli snap, perché con l'assenza di Joe Flacco, lo ricordiamo, Lamar Jackson riprende a giocare. È più un running back Lamar Jackson che un quarterback da NFL. Infatti abbiamo visto che ha rotto il record come massimo di, come diciamo, livello di non di target, di carries per un quarterback, che sono ben 27, ha portato a casa anche più di 100 yard, quindi il talento c'è sicuramente. Comunque, Gus Edwards è invece stato il bel cavo di questa partita e teoricamente lo dovrebbe essere anche contro la derelitta difesa dei Raiders. Ha spazzato via Alex Collins, ha spazzato via quello che c'era ancora, Buck Allen, poi ce n'era Javorius Allen, c'era no, Javorius Allen, c'era un altro ancora dei running back dei Ravens, che alla fine sembrano essere stati tutti spazzati via da questo rookie undrafted. Lo trovate facilmentissimo nel waiver e il matchup è, penso, il migliore che possa esserci.
non sono troppo d'accordo con l'affermazione che Lamar Jackson è più un running back che un quarterback, nel senso da questa partita si potrebbe vincere, visto che hanno corso nel 72% delle azioni offensive, però diciamo che secondo me è così perché è stato usato così, ma se la potrà cavare tranquillamente come quarterback. Detto questo, sì, è stato fatto il paragone un po' con, se vi ricordate, qualche anno fa, Robert Griffin e Alex Morris. No, come si chiamava? Quello.
Quello dei Redskins?
Sì, Morris, no?
Alfred Morris.
Alfred Morris, eccolo lì. La vecchiaia, scusate, che è appunto una combo che quando giocavano molte read option e azioni di corsa dove non si sapeva la palla se finiva il quarterback o il running back, tutti e due riuscivano a fare grandissimi punteggi anche al fantasy con le rushing yards, e si è ripetuta un po' la storia, diciamo, con Edwards e Lamar Jackson. Quindi assolutamente ci sta lo start contro i Raiders, sia per la difesa pessima sia per le potenzialità che hanno. Non sono d'accordo invece con Elijah Maguire contro i Patriots, non tanto perché sono i Patriots, ma proprio per l'offense dei Jets, direi, no?
Sì, poi tra l'altro io insomma sono se dovessi startare un running back dei Jets andrei a cercare da Isaiah Crowell, che mi sembra un running back più completo, mi sembra un running back che ha più possibilità nella end zone, ha più possibilità di raggiungere la pay dirt, come si dice in americano, e al di là poi tra l'altro insomma dovesse essere un blowout, dovessero andare avanti sul punteggio i Patriots, mi sembra anche il running back più adatto come passing back. Diciamo che in ogni caso non andrei a guardare un running back dei Jets, come non andrei a guardare un running back degli Eagles, visto che c'è Josh Adams contro i Giants, che sì, sembra aver preso le redini del backfield, però Fede, tu come l'hai visto il running game degli Eagles settimana scorsa?
Il problema è che proprio la offense in generale non si è vista, infatti hanno segnato solo 7 punti alla fine, e quindi non è neanche da prendere, diciamo, come benchmark. Secondo me Adams ha un buon futuro, secondo me, però sì, insomma, da qui a startarlo diciamo che è un flex d'emergenza, di più non gli darei. Lamar Miller invece contro i Titans, ecco, forse un running back 2, però io continuo a dire che Lamar Miller al fantasy
Non deve
non
essere
mi
fatto
piace,
giocare.
non mi piace.
Sittiamo invece Kenyan Drake contro i Colts. Non ha senso, secondo me, citare che è vero che la difesa di Indianapolis sta giocando meglio. Infatti, praticamente è stato uno shootout. Cioè sì, avremmo potuto tranquillamente segnare 0 punti contro i Colts la settimana scorsa. Ma non penso che fosse troppo a indicare della la difesa che fosse forte. Penso fosse più un problema di modo di gestire la partita da parte dell'offense dei Titans, che non si aspettavano assolutamente, secondo me, un look del genere dalla difesa dei Colts. Perché arrivando alla partita, i Colts sono state la squadra che ha blizzato di meno in tutta l'NFL, sono state addirittura 5 vol le volte in cui ha blizzato. Nel primo quarto erano già 4 praticamente. Quindi si capisce che ci hanno fregato proprio dal punto di vista del coaching, cioè hanno cambiato le carte in tavola completamente. E hanno insomma rovinato il game plan di un rookie coach che comunque chiaramente ha i suoi difetti. Sì, da qui a citare Kenyan Drake non sono d'accordo, perché comunque è un running back titolare di una squadra che riprende anche il suo quarterback. Forse Frank Gore vi ruba qualche touchdown, ma sicuramente insomma il gioco è ancora tutto di Kenyan Drake. Non lo so, qui secondo me bancano un po' troppo sul fatto che avendo dato 38 punti ai Titans settimana scorsa e avendone concesse appena 7, insomma, la difesa dei Colts è improvvisamente diventata questa super compagine, no? Super competitiva, in realtà non è propriamente così.
Sì, anche un po' ovviamente il fattore Frank Gore, che ha double digit carries nelle ultime 7 partite, quindi porta via parecchio. più che altro anche qua come game script potrebbero andare sotto i Dolphins, quindi Drake qualche catch in più magari al posto delle carries la potrebbe avere, quindi boh, anche se come flex direi proprio da sittare, è un po' esagerato. Jordan Howard contro i Lions, altro sit, quindi altro start sconsigliato. Così e così, non ha fatto grandissime prestazioni. Poi, appunto, se dovesse giocare Chase Daniel come sembra, magari sarà più coinvolto Tarik Cohen che Jordan Howard. Quindi sono anche mezzo d'accordo e sono assolutamente d'accordo invece con Tevin Coleman contro i Saints, perché insomma, qualsiasi running back che è passato è stato fermato e credo che sia ancora Peyton Barber il running back che ha guadagnato più yard contro la difesa dei Saints, e parliamo di Week 1.
Che tra l'altro è stata anche la vostra ultima sconfitta, o sbaglio?
Esatto.
Ecco, quindi molto bene. Tra l'altro, toccando molto velatamente l'argomento Ito Smith, c'è da dire che dopo le prime settimane in cui sembrava essere insomma, il salvatore della patria per i Falcons, adesso sembra essere relegato al ruolo di mero handcuff, quindi direi che non è finito il momento di gloria di Ito Smith. Parlando invece dei wide receiver, rimaniamo in casa Falcons e parliamo di Calvin Ridley contro i Saints. Qui penso che si aspettino una partita un po' come quella che abbiamo visto nel Monday Night, cioè con tanti punti, quindi siccome si lancerebbero secondo loro tanti touchdown, qualcuno per forza deve arrivare a Calvin Ridley. Immagino sia questo il ragionamento.
Questo è il fatto anche che nel primo incontro Calvin Ridley ha giocato contro, mi pare, PJ Williams e l'ha assolutamente disintegrato. E ovviamente, quando è stato intervistato PJ Williams, il nostro cornerback ovviamente dei Saints, ha detto che lui spera che i Falcons lancino verso di lui perché vuole appunto, tra virgolette, vendicarsi della brutta figura fatta nel primo incontro. Detto questo, penso che Calvin Ridley lo spazio lo troverà, lo troverà anche Julio Jones, quindi mi piace assolutamente come start. Danny Amendola contro i Colts invece,
No,
non
no,
so.
no. Qui sì, tornando appunto ancora a Ryan Tannehill, si pensa che tutto il passing game probabilmente dei Miami Dolphins subisca una battuta di ripartenza, visto che comunque con Brock non era quello il punto forte della squadra. Però ci sono anche Davante Parker e Kenny Stills, che sono ancora vivi. Forse Danny Amendola è quello che riceve più target in tutta la stagione, ma direi di aspettare un attimo a vedere come si comporta Ryan Tannehill dal ritorno. E tra l'altro, sapendo che queste sono delle settimane decisive per arrivare ai fantasy playoff, non credo che ci si possa fidare così tranquillamente di far partire Danny Amendola. Adam Humphries contro i 49ers. Questa è una scelta interessante, si parla di, però non penso di dargli più di un flex, no, un flex meglio di no in realtà, perché ci sarebbero delle scelte sicuramente migliori al running back. Se siete in emergenza wide receiver, forse questo sono d'accordo, con James sicuramente lanceranno di più, non c'è più O.J. Howard, Cameron Brate l'ultima volta che ha giocato senza O.J. Howard non ha fatto poi particolarmente chissà che cosa, giocano contro i 49ers con una difesa quindi abbastanza favorevole, potrebbe esserci spazio anche per Adam Humphries, tu cosa ne pensi?
Credo di sì, leggevo qui che appunto nelle tre partite in cui ha startato Jameis Winston, in due di queste tre Humphries ha superato le 75 yard di ricezione e in quella in cui non l'ha fatto ha comunque ricevuto 8 target, quindi la palla sicuramente arriverà verso di lui contro un matchup, appunto avendo più che altro un matchup favorevole. Direi che mi piace sia come flex, soprattutto nelle PPR, che eventualmente come wide receiver 2 d'emergenza, il buon Adam Humphries, che è saltato un po' fuori dal nulla, però insomma potrebbe ricavarsi uno spazio anche l'anno prossimo, secondo me. D'accordo anche con Sterling Shepard contro i Philadelphia Eagles, purtroppo hanno subito altri infortuni in secondaria proprio contro i Saints. E quindi sì, oltre a ovviamente Odell Beckham, anche Sterling Shepard e anche Evan Engram vanno assolutamente startati questa settimana.
Esatto, Willie Snead contro i Raiders è nei sit, Sì, qui si pensa semplicemente perché partendo Lamar Jackson, a parte che comunque Willis Need non era uno start, anche se avesse giocato Joe Flacco, ma in ogni caso giocando Lamar Jackson ci sono ancora meno target in giro, quindi sicuramente per Need le opportunità scendono notevolmente. Devin Funchess contro Seahawks, Fede, abbiamo parlato la settimana scorsa di come DJ Moore fosse un wide receiver on the rise e particolarmente interessante, infatti ha fatto una monster game la settimana scorsa. Questa settimana i Panthers tornano a giocare contro Seattle. Devin Funchess dovrebbe essere il wide receiver numero uno di quella squadra e forse il secondo target dopo Greg Olsen, ma anche terzo dopo Christian McCaffrey. Però a questo punto con DJ Moore che ha giocato così tanto bene e con Cam Newton che si trova così a suo agio all'interno di quella offense, sì, ci sta a sittare Devin Funchess magari per startare DJ Moore un'altra volta.
Assolutamente d'accordo, infatti penso che ormai i tre playmaker dell'offense siano proprio DJ Moore, Greg Olsen e Christian McCaffrey, e onestamente è un attacco che più di così non riesce a far produrre, tra virgolette, perché ovviamente c'è il fattore Cam Newton, che può essere visto in positivo come un po' si arrangia lui con yard di corsa, eccetera, eccetera, negativo nel senso che lancia verso i target familiari, diciamo, oppure con quelli con cui si trova meglio, e il resto proprio non ci guarda minimamente. Quindi assolutamente Francis ci sta da sittare. Corey Davis contro i Texans, ma anche sì, credo, perché
Sì,
insomma,
sì, sì.
non
No,
so le ultime prestazioni, però non credo abbia fatto grandi numeri al
fortunatamente
fantasy.
dipende tutto dalla prestazione dell'offense dei Titans ed è poco prevedibile perché prima si battono i Patriots con 34 punti, poi si subiscono altrettanti punti quasi dai Colts e quindi si fa male Mariota. Per fortuna giocano lunedì, quindi magari chi è determinato a farlo startare può aspettare e vedere come sta Mariota, ma non penso ci sia particolarmente molto upside, anche se dovesse giocare, insomma, per come ha giocato l'offense dei Titans e vista anche la difesa dei Texans. Mamma mia. Jordan Reed contro i Cowboys, passando ai tight end, è lo start of the week. Dopo che hai... Ma, allora, ragioniamo un attimo. Allora, Alex... sì. Jordan Reed è il tight end forse con più raw talent della NFL. Un gran talento che però non riesce ad esprimersi quando giochi fino a week 12, quindi 12 settimane, con il tuo quarterback titolare arrivato apposta dalla free agency con un contrattone enorme, fatto apposta per sfruttare tutti i punti di forza della tua squadra. Ok. Lo starti tutte le settimane e più di 4-5 punti non ti fa. Ok, adesso il tuo quarterback si rompe una gamba, fai partire il backup che probabilmente ha fatto 2-3 snap con la squadra titolare perché non c'era nessun sentore di bench per Alex Smith, chiaramente, e Jordan Reed improvvisamente diventa uno start. Perché? Perché?
Credo che una motivazione potrebbe essere quella che, appunto, essendo Colt McCoy lanciato, diciamo, nella mischia senza particolare preparazione, settimana corta, eccetera, eccetera, di solito i target più affidabili in questi casi sono running back e tight end, quindi proprio per questo motivo Jordan Reed potrebbe trovare più spazio di quanto, insomma, ne abbia trovato prima con Alex Smith. Altre motivazioni sinceramente non ne vedo. I Cowboys sono anche sotto media in fantasy point concessi ai tight end, ma insomma non sono messi così malissimo, 22esimi, quindi boh, ci
C'è da
sta
dire
sicuramente come
che,
start.
ma c'è da dire che comunque, vista il parco tight end che è così così, non ci si può neanche permettere più tanto di
Anche sì.
benciarlo, insomma, Jordan Reed, tra le altre cose.
Esatto. E gli altri
Infatti,
start sono
l'altro start.
Jeff Hoyerman contro gli Steelers, che aveva prima del bye aveva giocato molto bene con mi pare 80 yard e un touchdown, è tornato con solo 20 yard settimana scorsa, però i target insomma sono stati abbastanza buoni per lui, mi pare 4-5, che per un tight end insomma titolare sono buoni, questo poi li deve convertire in più yard, speriamo. Un gioco contro i Bengals, vabbè, mi pareva abbastanza scontato. E Jared Cook contro i Ravens, sì, anche qui perché non lo puoi togliere probabilmente dalla lineup.
Più che altro è
Abbastanza
l'unico che
interessante.
può ricevere, visto che i Raiders hanno anche perso Brandon LaFell, quindi.
Esatto. Siti abbastanza interessanti perché troviamo Kyle Rudolph, Evan Engram e Antonio Gates. Vabbè, insomma, Gates è
Forse li hanno
abbastanza
invertiti.
fattibile.
Sì, perché Kyle
Può
Rudolph
essere
contro
che
i
ci sia.
Packers anche se insomma si sta deludendo quasi tutto, ma è comunque un tight end che è difficile benciare, uno di quei tight end che viene draftato, quindi per dire. Evan Engram contro gli Eagles con una difesa così in difficoltà e soprattutto con una non solo in difficoltà per i risultati, ma proprio anche per l'organico, visto che Ronald Darby è fuori e ci sono un sacco di altri giocatori della secondaria che ho letto prima, che non mi ricordo, ma che sono praticamente tutti acciaccati. Sittare uno di questi del receiving option dei Giants mi sembra un po' difficile. E poi Antonio Gates contro i Cardinals, non penso che nessuno si debba trovare a startare Antonio Gates ormai, che è semplicemente un target no, situazionale. No, la bestiaria, la situazione.
Sì, appunto su Gates stavo abbastanza bypassando, nel senso che insomma non credo nessuno ormai in contesa playoff ce l'abbia come starter. Evan Engram l'avevo consigliato prima, quindi sono assolutamente in disaccordo. Kyle Rudolph, sì, è stato molto molto frustrante in questa stagione. Quindi se avete delle alternative potete anche pensarci, ma insomma non è così facile avere alternative tight end, quindi in caso io lo terrei dentro nella squadra titolare.
Sì, parlando un attimo dell'infortunio di O.J. Howard, parlando quindi dei tight end, Cameron Braid ha segnato tre touchdown e tutti e tre, anzi due nelle partite prime del bye, che era quando O.J. Howard si era infortunato la prima volta, e una dopo il bye, che era comunque con O.J. Howard in campo, e credo tutte e tre, se non sbaglio, anzi no, una con in week 3 con Fitzpatrick, e poi da 4 e 6 contro Chicago e contro Atlanta con il touchdown con James Winston. Quindi io sono abbastanza fiducioso nel far startare o comunque fare l'ad di Cameron Brate, che dovreste trovarlo facilmente nel waiver wire. Allora, abbiamo finito con lo start and sit per week 12. C'era arrivata una domanda, Fede, ieri sera, a cui avevo promesso una risposta più dettagliata durante la puntata, e ci chiede, è Luca che ci chiede, tra l'altro che sia un tifoso Saints, tuo collega, ci chiede: ciao raga, mi consigliate tra Cohen, Schuster e Sanders? Me ne servono due. Io all'inizio le avevo detto Cohen e Emmanuel Sanders. Tu cosa ne pensi?
Ci sta, forse andrei più su Juju perché già settimana scorsa mi pare abbia fatto abbastanza bene con un matchup non troppo favorevole. Sì, ovviamente Sanders non è facile da panchinare, però non so, Juju mi ispira sempre tanta fiducia, non sarà perché è simpatico su Twitter, non lo so.
Allora, i Broncos giocano ovviamente nell'altra pagina, ma guarda te che roba c'è, non lo so. I Broncos giocano contro Pittsburgh e se Pittsburgh gioca contro Denver. E quindi, ok,
Incredibilmente.
buscio de culo. Allora, beh, Emmanuel Sanders, anche io, ovviamente il dubbio era tra Sanders e Juju Smith-Schuster. Ho pensato che Sanders avesse più opportunità adesso che uno non c'è Demarius Thomas, due anche con Demario sembrava aver comunque preso le redini del gioco. È vero che sono ben quattro partite contando anche il bye di week 10 che non segnano un touchdown, però le yard in ogni caso sono più o meno neanche lì, perché sono 57 contro Kansas City, 47 contro Houston e 56 contro i Chargers. La difesa di Pittsburgh è anche questa abbastanza valida. Forse, però capisci, cioè tu perdi un running back numero uno, scusami, un wide receiver numero uno nella depth chart per metterne dentro uno che è un chiaro numero due.
Sì, però in una offense migliore e con un matchup migliore rispetto appunto a Sanders che va contro la difesa degli Steelers che è un po' più cazzuta rispetto a quella di Denver, quindi è vero che wide receiver numero uno, però a livello di opportunità secondo me sono lì lì e visto il matchup lei potrebbe sfruttare meglio il buon
E in
Jiu-Jitsu.
effetti è anche vero che in effetti, insomma, la difesa dei Broncos avrà il suo bel da fare a coprire tutti e due tra Antonio Brown e Juju. E in effetti, guardando le
E Le'Veon
statistiche,
Bell? Ah no,
no,
scusate.
quello no. E infatti, guardando le statistiche di Juju, dalla partita contro Baltimore 3 settimane fa, 78 yard, quindi già comunque sono 7 punti. Contro Carolina 90 yard e un touchdown, e contro Jacksonville addirittura 104 yard. Quindi è vero che quando c'è una difesa anche magari che deve guardare da tutte e due le parti, deve sdoppiarsi un po', come la difesa di Jacksonville, che sicuramente non ha una secondaria sulla carta scarsa. 104 yard sono state comunque donate. Quindi cambiamo twist, e in effetti diciamo Cohen e Juju Smith-Schuster. Allora, speriamo di averla azzeccata. Noi ci vediamo comunque la domenica alle 18 per la consueta diretta, con tutti insomma, le risposte ai vostri dubbi di formazione che ogni settimana ci mettete ai tanti e sempre ben accolti dalle nostre belle facce. E niente, ci rivediamo
Guarda,
domenica
porto
e
la mia. Ciao.
ci vediamo giovedì. Eccola lì.